Battiti!
Actually, in that case, it's Jack singing. How did Jack sing that to make it make sense? Because I actually did the reference check, and it doesn't make any sense. But, I mean, the words are the same. I liked the words, and I wrote them hoping that Jack would sing them. He sang them, and he made them make sense. In terms of the form, as you noticed, that was like, that, I'm sure that was a thing where I said to Steve, I got an idea. Like, the chords don't go all the way through. They're going to go, like, X amount of bars, an odd number of times they're going to be played, separated by a drum. It's not even a pedal, but something drum. And then maybe we'll imply a pedal come back, and I'm sure Steve was saying, hey, that's it.
Mi chiedo come abbia fatto Jack a dare un senso a quel testo, un testo che a me piace, ma quando l'ho analizzato più da vicino mi sono accorto di quanto fosse per aria. Riguardo alla musica, ho dato a Steve una serie di elementi più o meno scritti su cui lavorare, e lui l'ha messo a posto, riuscendo a mantenere il mood, il tipo di atmosfera che io volevo. Non ho mai scritto un testo così autobiografico, si tratta della sfortunata condizione di chi non è in grado di controllare il denaro, e questo per me è vero ancora oggi, ma Jack Bruce è riuscito a cantare quel testo in modo intimo e arrabbiato al tempo stesso. Lavorare con Jack Bruce significa vincere la lotteria. Io ne ho vinte molte di lotteria, sono un tipo fortunato, in conflitto con me stesso, se penso a Siswallo, se penso a Piazzolla, ma Jack Bruce è uno che vive tutto fisicamente, che trasmette e amplifica questa sua fisicità. Non ho mai incontrato nessuno musicale quanto lui, una musicalità intelligente, capace di cogliere esattamente la rabbia, le contraddizioni, le vicinanze, le distanze insite nella musica, in relazione a quel che gli succede intorno. Tutto questo cantando e suonando il basso come nessun altro musicista al mondo. Mi piace molto anche Fernando Saunders, però ora facciamo un altro tipo di musica, un'altra storia. Jack Bruce riusciva a esprimere tenerezza, rabbia e desiderio. Aveva una capacità totale di controllo, poteva fare quel che voleva e farlo bene. Persone così non le incontri tutti i giorni.
And make it happen with both his voice and bass in a way that no other singer in the world. Well, I mean, I love Fernando, but it's a different, we're doing different music now, but Jack could have both the intimate and the angry and the lost, and with intent. It wasn't just it accidentally came across in his voice. And it, basically, both in voice and in music and anything, Jack could do anything he wants. And you don't meet too many people like that.
E quella che avete sentito è la voce di Keep and Run, e prima ancora era la sua musica All Us Working Class Boys, un pezzo splendido, a mio avviso uno dei brani più belli mai scritti da Keep and Run, ma forse uno dei brani più belli in assoluto. Era contenuto in un album di diversi anni fa che si intitola Desire Develops an Edge. La voce era proprio la voce di Jack Bruce, e poi c'erano addirittura tre sassofoni, Ned Roddenberg, John Stubblefield e Ricky Ford. Un brano scritto appunto in collaborazione con Steve Swallow, erano questi musicisti che Keep and Run citava. Questa notte la dedichiamo interamente a Keep and Run, e intanto vi giunge il nostro benvenuto da Pino Saulo, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nicola Catalano, Marco Boccito, Riccardo Amorese, con Luigi Mattei al di là del vetro. La dedichiamo interamente a Keep and Run basandoci su un'intervista che abbiamo realizzato con lui e che abbiamo registrato all'edizione del 2012 già del Festival ai confini tra Sardegna e Jazz, il Festival di Sant'Anna Resi, dove Keep and Run è stato protagonista di tre concerti. Ha fatto Beautiful Scars, che era il titolo del suo ultimo disco all'epoca, o comunque di uno dei suoi progetti più recenti. Ha fatto Deep Rumba, che è l'aspetto più latino della musica di Keep and Run, e poi ha fatto Conjure, il progetto che si basa sui testi scritti dal grande Ishmael Reed. Poi noi abbiamo trasmesso tutti e tre i concerti per Radio 3 Sui Jazz. Avevamo realizzato appunto questa lunga chiacchierata più che un'intervista con Keep and Run, e finalmente insomma siamo riusciti a dargli una forma. Perché? Perché non è facile, non è affatto facile. Noi in questa sera lasceremo anche tanto spazio alla sua voce, e sentirete, anche chi non ha tanta familiarità con la lingua inglese, sentirete qual è il modo di procedere Keep and Run. Chi parla si ferma, ritorna indietro, fa delle improvvise fughe in avanti, ritorna su un concetto. Non è semplicissimo seguirlo, e tantomeno lo è evidentemente tradurlo, per cui talvolta abbiamo un po' deciso di semplificare la traduzione, che talvolta appunto può essere un po' parziale, ma è veramente difficile rendere le peregrinazioni del suo pensiero in tempo reale. Però appunto abbiamo preferito lasciare il piacere del testo e il piacere del suono proprio della voce di Keep and Run. Abbiamo parlato a lungo con lui, ci ha raccontato tante cose e cercheremo appunto via via di darvene conto ascoltando anche la sua musica, alcuni dei suoi album, perché insomma Keep and Run ha realizzato tanti lavori. Il primo è stato Coup de Tête, registrato tra il 79 e l'81, uscito poi nell'81, e l'ultimo appunto è invece questo Home in Anger, che abbiamo già ascoltato diverse volte qui. E poi ci sono i progetti con Conjure, i progetti dedicati alle Mille e Una Notte, insomma tante cose che racconteremo via via. Però adesso invece ci spostiamo, sempre continuando ad ascoltare anche poi le sue parole, su un brano che ai più vecchi ascoltatori di Battiti magari dice qualcosa. Questo è Keep and Run con Look the Moon.
Motion. Look the moon.
But I take, so I don't take myself serious, and I don't always love myself, but I take the music like serious. Like, it's a reason, as if the music part is, it's a reason why you're existing, and it's a reason why you give yourself justification for breathing in a funny way. So I take that very seriously, and the music I make, I do love, in this funny way. I do, when you finish a piece or a record or something like that, not always a concert, but when you finish something, or a piece of music sometimes, or when you hear somebody sing.
Non mi prendo troppo sul serio e non sempre mi amo, ma prendo la musica molto sul serio. È la ragione per cui esisto e respiro. Amo molto la musica che faccio. Ad esempio, quando finisco un brano, come stamattina, per esempio, ho scritto un testo per la voce di Carmen Landi, e peraltro è sempre molto difficile per me, perché le donne sono un mondo a parte, sono diverse in tutto. Insomma, ero convinto che lei l'avrebbe trovato risibile, invece l'ha apprezzato. In quel momento mi sono reso conto di quanto amo il mio mestiere. Se mi prendessi sul serio più di quanto faccia, o mi amassi di più, suonerei e canterei di più. Ho fiducia nella musica, non in me stesso. Questo è il motivo per cui non lo faccio più. I testi, tutti i testi li ho scritti io, tutte le melodie, gli arrangiamenti e il tipo di atteggiamento nei confronti della musica è il risultato del fatto che io intervenga o meno. Una delle ragioni per cui lavoro con gli stessi musicisti da 35 anni e che ho fiducia in loro e li amo e so che loro si possono fidare, non so se amarmi, ma fidare sì, e possono capire dal di dentro le possibilità di una musica e portarla in qualche posto dove non era mai stata prima e farla suonare come si deve, dissonante ad esempio, falsamente consonante. Questi musicisti hanno lo stesso approccio emotivo, riescono a dare valore a questa dimensione, farla sentire. Quando si suona dal vivo le cose si fanno più incerte, più scivolose, succede che io intervenga troppo, troppo poco a seconda dell'umore o di come interpreto io la volontà dei musicisti, e da questo dipende se riusciamo a tirar fuori una musica mai sentita prima oppure a combinare un disastro.
I trust them and I love them. I know that they can trust me. I don't think they always love me, but they can trust me to the point where if I come up with a limit, they can understand from the inside out the possibility of music, of that music, to take it to some place where it hadn't been before, and to take it someplace which somehow resonates in our understanding of, I'm trying to think, it's like a description of certain turbulence inside ourselves, you know, sometimes in dissonance, sometimes in a fake consonant. Consonant like the Sardinian's triple, but these are musicians who have the same emotional project, which is that you need to make this thing heard. And in the case of live things, it's always a trick because, again, given the way I either, according to the musicians, over direct on stage or under direct on stage, it depends on, I guess, either the mood or what I think they want from me or what I feel like doing. It will depend on whether the concert we actually get to a music we've never heard before that was present inside ourselves. Or a disaster. I mean, I don't know. Anger. Actually, peanut. But yeah, but wouldn't that be for all of us? I mean, the bus driver too, right? I guess you could, there are other things that are not part of it in a certain way. You say love, but the love is part of the desire, and other people have love in a different way, and which I envy. But it's not part of, you know, there is affection there, but that's actually shadowed by a certain bit of both the desire and the anger, and perhaps even the fear. But yeah, those three words are probably the ones that.
Ecco, è questo che ci ha detto, appunto, la domanda era, ci sono tre parole, gli avevo chiesto, che possono spiegare la tua musica, probabilmente parole come rabbia, paura e desiderio. Sì, certo, ma forse definiscono un po' tutti noi, no? Così ha risposto Kipanran, però ci sono altre cose che non appartengono alla mia musica. L'amore è parte del desiderio, almeno per me, l'affetto è in parte messo in ombra dalla rabbia, dal desiderio e forse anche dalla paura. Kipanran, stiamo ascoltando la sua musica e la sua voce, registrata appunto svolto nel corso del festival ai confini tra Sardegna e Gesa nel 2012, e la sua musica, i brani che abbiamo ascoltato, il primo era Look the Moon, non a dire il vero nella versione che abbiamo utilizzato per anni, per tanti anni nella sigla di Battiti, ma in un'altra versione che è sempre contenuta però in Tenderness, che è forse il capolavoro in assoluto di Keep and Run, almeno a mio giudizio. E poi a seguire invece c'era appunto questo brano Half of Sex is Fear, cioè una buona metà del sesso e paura, e questo insomma giustificava appunto anche un po' la domanda che gli abbiamo fatto. Ma in realtà appunto l'idea di mettere la versione diversa di Tenderness è anche legata appunto al suo modo di lavorare in studio. Il fatto di utilizzare delle stesse fonti sonore, delle stesse registrazioni, degli stessi parziali di registrazione anche per brani differenti. Allora c'erano appunto parti della musica che sono servite per realizzare due brani, per esempio. Insomma, il modo di lavorare in studio, un modo che molti hanno definito cinematografico da parte di Keep and Run, è molto importante ed è una capacità che ha affinato nel corso di anni di collaborazione con Tio Masiro, che è stato uno dei più grandi produttori di jazz ed è stato il produttore del Miles Davis elettrico, quello che insieme a Miles Davis tagliava e cuciva, rimontava le parti, dando vita appunto a un lavoro diverso da quello che era stato registrato, dando vita a un qualcosa di completamente nuovo e quindi facendo diventare lo studio elemento principale, elemento fondamentale nella costruzione di un disco. Nell'album Coup de Tête, che appunto è stato il primo album Keep and Run, c'erano le due facciate originali che erano chiuse da brani non scritti da Keep and Run, cosa di per sé abbastanza normale e semplice. La particolarità però era nel fatto che Keep and Run in questi brani non prendeva neanche parte, né come percussionista, che è quello che ha fatto, fa sempre un po' di meno, ma insomma che ha fatto per tanto tempo, né con la voce, in tanti altri brani si sente anche la sua voce, insomma praticamente non c'era per nulla. Quindi una sorta di operazione concettuale, se vogliamo, cioè quella di prendere brani scritti da altri, interpretati da altri ancora, nello specifico India Song, interpretata da Carla Bley alla voce, ma poi dentro ci sono Chico Freeman, Carlos Ward, Billy Bang, Bill Oswell, Larry DJ alla fisarmonica, George Cartwright, insomma tanti musicisti. E poi c'è l'omaggio appunto al suo mentore, a Tio Masiro, c'è Heart on My Sleeve, un brano scritto dallo stesso Tio Masiro, che del periodo in cui ha lavorato con Mingus. E allora sentiamo quello che ci ha detto a proposito di questo modo di lavorare, che appunto è venuto fuori per esempio su Coup de Tête.
The thing was with the studio though. In the studio, it was much more comfortable because you could build a Brechtian thing. It's like a movie in the studio in the sense that you have control of the beginning, middle, and end. And you, all the things that could be part of showing the mistakes or showing attempted things, you have a funny control of it to make it clear.
Beh, lavorare in studio è molto più comodo perché puoi costruire una cosa quasi alla maniera di Brecht, come in un film. In studio hai il controllo dello svolgimento narrativo e se vuoi mostrare gli errori e i tentativi puoi farlo in modo più chiaro. Sul palco gli errori possono anche rivelarsi improduttivi, possono essere recepiti come delle stupidaggini da parte del pubblico. Non sono mai stato un fan di Miles Davis, ma ho sempre amato le cose che Tio Masiro ha fatto con Miles Davis. È un lavoro che mi ha sicuramente ispirato. Se per ipotesi, con un ascolto attento, trovassimo un errore in una registrazione, a me piacerebbe includere quello stesso errore in un prossimo disco e vedere cosa può far nascere di diverso. Sono cose che senti nella collaborazione tra Tio e Miles. Dal vivo invece dovresti riuscire a fare errori diversi ogni sera, ma non sempre è così, dipende.
I would like it if we incorporated the same mistake in the next record in a different way. And then have something different come out of the mistake. We already learned from making the mistake in the studio, but when you incorporate it in the next piece, in the next record, the way we, I'm guessing you heard the same things in Miles records, the way that Tio did, you know. And for me, that's but in stage, we have to make different mistakes every night. Well, sometimes we make the same mistakes every night. It depends on.
song de Matarello.
I think it was the end of each side intentionally was that way, and there was a reason for that. One, because India Song just was a great piece, and I didn't think Carlos D'Alessio was getting any credit for that, so I thought it would be funny. And I thought Carlos singing it would just be great, and Carlo was a hero of mine. He still is a hero of mine. I mean, there's more music in Carlo's, you know, like looking away than there is in most people staring at something. Carlo is, and the other side, Tio was my friend and a mentor for the same reason we liked his stuff. And I wanted to do something with Tio. So I figured to end each side with something which I wasn't playing on and wasn't singing on, but made sense. The funny thing about that record, though, was that was during a period where I was really, I was singing real and playing guitar real and live and things like that. But in the record, I somehow got this idea. I didn't want to make a record in which I go out and
sì, entrambi i brani erano alla fine di ogni facciata dell'LP intenzionalmente, c'era un motivo. Il primo è che India Song è un bellissimo pezzo e credo che Carla non abbia mai avuto il riconoscimento per questo, e ho pensato che farla cantare a Carla sarebbe stato magnifico. Lei per me era ed è un'eroina. C'è più musica in un batter d'occhi di Carla di quanta ce ne possa essere nello scrutare di tanti altri. E che l'altro è che Tio era un mio amico e mentore, volevo fare qualcosa con lui, così ho pensato che mettere alla fine di ogni facciata qualcosa in cui io non canto nessuno avesse un senso. La cosa buffa di quel disco è che l'ho fatto in un periodo in cui suonavo ancora e cantavo veramente, volevo fare qualcosa che avesse l'intimità di Joe Gilberto, ma che fosse anche nuova. Volevo un cantato pieno, quel tipo di vocalità che si proietta, si inquadra in frasi definite, però non volevo neanche una poesia parlata, una talking poetry. Mi sono detto che ci doveva essere una via di mezzo, ed è per questo che ho cantato in quel modo sul disco. Riascoltandolo mi accorgo che quel disco è stato un errore continuo dall'inizio alla fine, ma era un errore interessante. Io l'ho perseguito fino in fondo, sono stato ambizioso, forse troppo. Qualcuno potrebbe darmi dell'idiota, ma che bella idiozia. E tornando alla tua domanda iniziale, hai ragione, volevo chiudere ciascun lato con brani di altri autori, anche se nel caso di Tio.
Beh, are you still my friend? Yeah, yeah, just don't ever do that. Well, do that. Thank you for daring me. Now I'll definitely do it again. But,
Il pezzo l'aveva scritto in prima battuta per il gruppo che aveva con Mingus, l'arrangiamento era diverso. In verità la mia prima intenzione era di avvicinarmi il più possibile all'originale, ma lui si è opposto, non gli andava di tornare su un materiale che aveva provato per settimane. Allora mi sono trastullato con la registrazione e ho fatto un po' di tagli qui e là, proprio come faceva lui con Miles. Gli ho reso pan per focaccia. Tio se n'è accorto ovviamente, ma siamo rimasti amici. Coup de Tête è un disco sorprendente, diversi da quelli che ho fatto dopo. Era un momento in cui sperimentavo su tutto, dal modo di cantare al lavoro in studio, anche perché affittare lo spazio era molto economico. Si chiamava Latin Sound Studios e io prendevo gli spazi residuali quando altri gruppi disdicevano, magari di notte. Portavo il mio tecnico e mi costava veramente poco. Ho imparato da Tio cosa si può fare in studio, ho imparato a gestire i timbri, l'equalizzazione, tutti i vari pulsanti che ci sono. Lavorare in una seduta di registrazione con Tio significava arrivare 2 ore prima, assicurarsi che tutto era ben collegato, controllare tutti i suoni. Se una seduta era fissata per le 9, voleva dire che a quell'ora il nastro era già in azione. Perché Tio era un business e lui cercava di mettere l'arte da parte e concentrarsi sull'efficienza. Alle 9 il gruppo doveva essere pronto per suonare, con tutta la musica in ordine, si dava il via alla registrazione che veniva missata in diretta e trasferita in tempo reale, prima sul nastro e poi su cassetta. L'obiettivo era di evitare di riascoltare i nastri, e se gli facevi notare un errore che gli era sfuggito, Tio impazziva. Per lui un pezzo di 3 minuti e mezzo valeva 6 minuti di lavoro, un disco di 42 minuti lo avrebbe fatto in 3 ore, fatto e completato, missaggio e trasferimento in cassetta compresi. Con questa efficienza e lo studio pagato dalla Columbia o da qualunque altro studio, avanzava a tempo e noi lo usavamo per le cose più creative. Lavorando con Tio Masiro ho imparato tantissimo, ma sono stato anche attento a non rimanere inchiodato a quel modello e mi sono spinto sempre oltre. Su quel primo disco, per ogni cosa che sapevo, ne ho cercata un'altra che non sapevo. Invece di spingere un bottone, ne spingevo 2. Se conoscevo il giusto limite di un livello, lo superavo, e così via. Le regole vietano l'uso delle quinte parallele, le regole dell'armonia. Ma cosa succede se scrivi tutto per quinte parallele? In quel primo disco mi sentivo come Alice nel Paese delle Meraviglie, di fronte a un gran numero di possibilità diverse, a volte anche contrastanti. C'erano musicisti che conoscevo sin troppo bene e altri quasi sconosciuti, alcuni iperprolissi, altri super essenziali. Insomma, era una situazione divertente che però ha prodotto quell'unico disco.
Where the mic was, a mic that was too close to the drums, so it would be distorted in a certain way, or a mic that was too far away from the drums, and sort of musicians that you knew too well, with musicians that just met just because the guy was in the lobby and you figured, oh, you want to see what happens. Guys who played too many notes mixed with guys who played only 2 notes, Ardo. So that was fun, but that was only that one record. And that also was help about finishing each side with a piece you didn't write, but that you loved. I mean, yeah, so loving to be a song.
Mm-hmm.
E questo era lo splendido brano di Tio Massiro, Heart on My Sleeve, anche qui un gruppo di solisti fantastici, oltre allo stesso Tio Massiro anche lui al sax tenore, ma c'era Chico Freeman, poi Cecil McBee al contrabbasso, Dave Liebman al sax soprano, Carl Ward al contralto, Victor Lewis alla batteria, insomma, formazione veramente straordinaria. Ma devo dire che Coup de Tête rimane un album magnifico, molto diverso anche, noi abbiamo ascoltato i due brani più melodici anche. Insomma, prima era India Song con la voce e il pianoforte di Carla Bley, ma tutto il resto del disco è molto particolare, molto molto bello. Allora, abbiamo detto tre concerti per Keep and Run sul palco del Festival ai confini tra Sardegna e Jazz, tre concerti memorabili, ma che avrebbero potuto essere anche un disastro, come lui stesso sostiene. Perché? Perché Keep on Run ha un modo di lavorare sul palco che è veramente spiazzante. È come se si vedesse sul palco un regista nell'atto proprio di dirigere gli attori, per cui contemporaneamente si vedesse il film e il farsi stesso del film, è come se si assistesse appunto non soltanto al film, ma al making of del film. È un atteggiamento brechtiano, lui stesso lo definisce così, nel senso proprio dello straniamento, nel senso del dare quella giusta dimensione di cosa particolare, della rappresentazione. Ed è come se fosse appunto una cosa, la rappresentazione di una cosa e contemporaneamente la rappresentazione del suo contrario. È come se il concerto vivesse nella contraddizione, proprio in questa contraddizione, fosse questa la cosa fondamentale del concerto, del suo modo di rapportarsi sulla scena. Ce lo spiegherà poi anche lui stesso sul fatto che non gli va di ripetere appunto le stesse cose ogni volta e ci sono poi contraddizioni, liti magari addirittura con i musicisti, per cui era molto particolare, molto forte anche da un punto di vista emotivo, vederlo lavorare sul palco in diretta con i musicisti, perché si vedeva proprio il suo modo di intervenire mentre un musicista cantava, magari gli cantava la melodia nell'orecchio, insomma, provocando in alcuni fastidio e anche un certo disagio, e in altri magari invece che avevano un atteggiamento più benevolo, insomma, che magari lo conoscevano meglio. Lui stesso però appunto quando gli abbiamo chiesto questa cosa ha detto sì, esattamente così, insomma, proprio le parole che stai usando sono quelle giuste. E sentiamo appunto che cosa ci ha detto.
But yes, we're watching the process and it's very Brechtian. He is a hero. Including you're watching mistakes being made and things being learned through the mistakes, and there's a distance from the audience in the sense that we're not presenting a finished product. We're not, again, quoting what we did last night, recording for a show. We're not making it, we're actually making a possible music that night. It's not a show. Well, there's a set list, but it's not a show. If it was a show, we, you know. But, and I'm sure a lot of audiences hate, you know, really, like, it's that's not, they go to see the movie, you know, and there's a beginning, middle, end, and it's clean, and, you know, the character finds its way, and the way the character loses their way that way, that's interesting. But to have, like, train wreck, it's like, oh, I don't know what, you know, the roof is caving in, they're rebuilding it, and I don't, you know, that was a waste of my 2 hours. Well, those people don't go to my concerts, I guess.
Non solo puoi vedere gli errori, ma anche cosa si impara dagli errori. C'è una distanza con il pubblico perché il nostro prodotto non è un prodotto finito, non è uno show, è la musica possibile in quella determinata notte. Un certo tipo di pubblico non tollera questo tipo di procedimento. Vogliono vedere un film che abbia un principio e una fine, con uno svolgimento chiaro, dove il protagonista trovi la sua strada e non si perda. E questo sarebbe più interessante. Immagino che quel tipo di pubblico non viene ai miei concerti.
It ranges from. For me, going over to somebody and saying, like, you know, fuck the chart, I'll sing a melody to you. Please play it back as I'm singing it. Well, I usually don't say please. And usually if the music's loud, I'm screaming. So, or, you know, because the thing is, like, if one of the benefits of doing live things as opposed to studio things is that you have a chance not to quote what you did the night before, to do something completely different. Like, there are bands you watch, and I'm telling you, these guys are
Beh,
happy.
Sul palco posso dire loro tante cose, posso andare da un musicista e dirgli al diavolo lo spartito, ti canto io la melodia e per favore falla come la faccio io. Beh, di solito non dico per favore, visto che la musica è alta, sto urlando. Uno dei benefici di fare le cose dal vivo invece che in studio è che hai la possibilità di non ripetere quello che hai fatto la sera precedente, di fare qualcosa di completamente differente. Guardo questi musicisti, stanno bene con se stessi, moriranno ricchi e felici, ma suonano la stessa cosa ogni notte, talvolta addirittura fanno lo stesso solo ogni sera. Invece nei concerti c'è l'opportunità di ascoltare e vedere qualsiasi progetto su cui sto lavorando in una luce nuova, in un modo che non è quello già sentito, ma che va verso nuove possibilità, nuove ipotesi. Il progetto si espande, si articola, ci sono talmente tante cose dentro, ma talvolta me lo mostra in maniera molto più chiara, anche se può non essere così per il pubblico. Ad esempio, le parti dei fiati che ho scritto con Steve le abbiamo già suonate così, e quindi dico loro: per favore, non suonatele così. E loro mi rispondono: perché? E così ci ragioniamo sopra, valutiamo i pro e i contro, a volte si litiga. E questo vale anche per i cantanti. Mi annoia l'idea di proporre le stesse melodie nello stesso ordine ogni sera. Allora vado lì e gli canto una cosa nell'orecchio che devono ripetere. Ma è importante il fatto di lavorare su queste cose con musicisti con cui c'è un profondo rapporto di amore, magari certe volte di amore e di odio, e di fiducia. Ad esempio Fernando Saunders riesce a farlo benissimo immediatamente, mentre Brandon Ross è diverso perché mette molto di se stesso nella parte e quindi c'è più da discutere. E a volte poi inoltre scatta quel tipo di complicità maschile ed è per questo che ritengo necessaria la presenza di una donna sul palco per arginare lo spirito da spogliatoio di noi maschi.
Screw that. I'm tired of when we reach. I'm tired when we kind of reach for the seventh here and don't do it. You know, I'm going to sing another melody to you. Just sing it back as I'm singing it to you. Sometimes it'll be okay. Fernando does it immediately. It's fantastic. Brand is a little different because he invests a lot of himself into really understanding the melody, and he takes it to someplace else. If I go over and say, you know, forget everything we're doing, I'm going to sing another melody, I think I was taking it to someplace. So there's a difference in every. Sometimes it's arguing about not just the speed. It's just arguing about, we've done this song this way, I'm going to change it. And they said, no, you're not. You know, come on, man. You know, so there's a lot of that. There's a lot of, since the drummers and I are lifelong friends, there's a lot of boy stuff, you know. Which is why Carmen's necessary, which is why it's always necessary for one female voice on the stage. Because the locker room thing kind of gets funny sometimes.
E allora questa era proprio la versione dal vivo di un brano At the Same Time as the Subway Train Was Pulling Out of the Station, un brano contenuto in Tenderness, un brano che qui vedeva tra gli altri Robbie Amin, J.T. Lewis, Leon Centelli, Jack Bruce alla voce, Milton Cardona, insomma molti dei musicisti che hanno sempre collaborato con Keep and Run, Don Pullen al pianoforte, l'importanza di Don Pullen per Keep and Run, credo che peraltro Don Pullen con Keep and Run ha scritto delle pagine meravigliose della sua musica, del suo pianismo e anche del suo modo di suonare l'organo. Stiamo sempre ascoltando l'intervista a Keep and Run e stiamo ascoltando la sua musica. Questo brano abbiamo detto l'abbiamo tratto da un disco che raccoglie alcune esibizioni dal vivo, si intitola All Roads Are Made of the Flesh, tutte le strade sono fatte di carne, e anche questo disco è pubblicato dall'American Clave, che è proprio l'etichetta dello stesso Keep and Run. E va anche detto che l'intervista, la traduzione dell'intervista è principalmente, quasi completamente opera di Antonio Tessitore, a cui dobbiamo un ringraziamento particolare, perché come qualcuno di voi magari ci ha fatto caso, insomma non è facilissimo riuscire a tenere e a recuperare tutti i fili del parlato di Keep and Run, ma è estremamente bello, estremamente affascinante, così come la sua musica. Allora, a proposito della sua musica, questo brano apre l'album Beautiful Scars, si intitola Buses from Heaven.
Heaven, they land, take us to the edge.
with the Young Lords. But the thing is, the difference between like the Black Panther thing, which is absolutely legitimate in its anger, and the Young Lords thing, which is actually deeply legitimate in its anger, was that there's an inclusion in the Black radicalism, even with among friends of mine, even among like Jamaicans who I played soccer with or something like that. There was a period, especially after King was killed, which as a white guy, I'm excluded, even if I grew up with him. There was just this thing with like, we've been burned, no more of you guys for a minute. Whereas in the Puerto Rican thing, even if it included inclusive of all Latin, there was inclusiveness. People would take care, you know, they knew I was not Latin and never would be. And this I've also said, I'm sorry because I know I don't remember the last time, but that gave me a
c'è una differenza essenziale tra le Pantere Nere e i Young Lords portoricani negli anni 60. Entrambi erano gruppi di gente legittimamente arrabbiata, ma nella comunità nera, anche tra i miei amici, c'era una pratica di esclusione, soprattutto dopo l'assassinio di Martin Luther King, una pratica di esclusione dei bianchi. Tra i portoricani invece vigeva l'inclusione, sapevano che non ero latino, ma questo non impediva loro di accogliermi. Questo mi ha permesso di conoscere la musica latina dall'interno, come percussionista, aggiungo un percussionista mediocre. Ho imparato a suonare all'interno delle comunità latine, con i miei amici cubani e portoricani, era la musica che ascoltavo alle feste da ragazzino. Allo stesso tempo non era la mia musica e questo mi permetteva un certo distacco critico, potevo permettermi di fare cose che altri avrebbero considerato scorrette o non ortodosse perché non definivo me stesso attraverso quella musica. Alcuni più conservatori consideravano queste mie proposte come uno stravolgimento inaccettabile, ma altri accettavano le sfide, l'irriverenza o semplicemente erano attratti dallo stridore di una musica che veniva messa sotto sopra.
In the irreverence or something, or hid themselves even in the way the music clashed when it turned upside down. And the band at times involved mixtures, all like Puntilla up until the end, he was very conservative.
woman sees how graceful she is. No woman sees the stunning beauty. No woman really sees how perfect she is. No woman. Since her body is forgotten by one, she no longer believes in it. It's God's joke for us guys. It's a beautiful, sad, sweet gift. Look at the dust light gathering. Doesn't appear. It's here all along. Like the way my hand craves the slope of your skin.
Whatever piece I work with Steve, I just would take, you know, he would take the most incoherence and make it coherent. Make it coherent to the musicians, which is important, because like musicians coming from a straight background needed to look at the sheet and say, this makes sense, as opposed to, what the hell is that? And Steve would take the incoherent, like the dissonant, the internal emotional dissonance that was apparent, and put it in framing without compromising its internal dissonance, and make it into a piece that musicians would say, wow, that's amazing. That's Steve. That was a piece that we wrote together.
Lavorare con Steve è fantastico, è in grado di prendere, con Steve Swallow, è in grado di prendere la cosa più incoerente e di renderla coerente per i musicisti, una cosa importante soprattutto per i musicisti con una formazione più accademica, che hanno bisogno di avere uno spartito sensato sotto gli occhi. Steve ha questo dono di organizzare la musica in modo chiaro, pur mantenendo la natura emotivamente e intimamente dissonante. Questo è quello che Keep on Run dice a proposito di Steve Swallow, con cui ha collaborato tanto e che cofirmava con lui i due brani che abbiamo ascoltato adesso, uno di seguito all'altro, Gift No Woman Knows, che vede anche la firma però di Brandon Ross, e poi Another Autumn Forms, tratti entrambi da At Home in Anger, Which Could Also Be Called Imperfect Happily, questo è il titolo completo, l'ultimo lavoro prodotto da Keep and Run per la American Clave. E in precedenza invece appunto avevamo sentito lo splendido Buses from Heaven, scritto anche quello in collaborazione con Sis Wallo, ma anche con Horacio El Negro Hernandez, musicista che peraltro per un certo periodo ha vissuto anche in Italia, ed era tratto da Beautiful Scars, e gli autobus per il paradiso, erano gli autobus inglesi della British Leyland che stanno però a Cuba, dove il governo, per una qualche forma forse di umorismo, forse di non creare ulteriore lavoro, ha deciso di lasciare le destinazioni normali, per cui insomma ognuno si immagina di andare chissà dove con questi autobus in destinazioni esotiche, London, Birmingham, Liverpool e così via, e però invece poi finisce appunto per andare nel posto dove doveva andare. Altro capitolo importante della vita di Keep and Run è il suo rapporto con la poesia. Keep and Run ha pubblicato due album, un doppio CD con tanti musicisti sulle poesie di Paul Haynes, Darn It, Poems by Paul Haynes, Music by Many, questo è il titolo in copertina, le poesie di Paul Haynes, musiche fatte da molti, molti altri, e ha prodotto un lavoro splendido di Peary Thomas, Every Child is Born a Poet, sono brani che sono passati molto spesso qui dalle nostre parti. Ha scritto la colonna sonora per Pignero, Miguel Pignero è stato questo artista, una sorta di icona latinoamericana, una sorta di precursore del rap e dell'hip hop. Finito in galera ha scritto l'opera Short Eyes, che poi diventa un film, con le musiche peraltro firmate da Curtis Mayfield. Però il rapporto appunto più longevo, più grosso di Keep and Run con la poesia è sicuramente quello con Ishmael Reed. Ishmael Reed, grandissimo poeta e romanziere, autore di Mambo Jumbo, Flight to Canada, autore di tante opere poetiche, era presente anche lui col progetto Conjure per l'appunto a Sant'Anna Arresi. Quello che sentiamo appunto è l'ultimo capitolo di Conjure, i primi due erano Cab Calloway Stands in for the Moon e l'altro era Music for the Text of Ishmael Reed. Il nuovo lavoro invece si intitola Bad Mouth, e questo brano è una cosa che fa accapponare la pelle, un grido antimilitarista di forza incredibile. Si intitola Nella guerra succedono cose come queste, In war such things happen.
Bread and drinking goat's milk when your missile hit our house. I am the only survivor. And when I asked you why, you said, well, this is a war. And in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
They gave us 10 minutes to leave because your army was within city limits. The young one got lost. We found her. She said that 8 of your men took turns with her, and now all day she stares at this face and takes pills whose names I can't pronounce. And when I asked you why, you said, well, this is a war, and in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
You said that if we surrendered, you would give us cigarettes and chocolate. But instead, you put us in a place fit for hens. And when we asked you why, you said, well, this is a war, and in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
You bombed a bus because you said your enemy was inside. When we told you that they were simple farmers instead, you apologized and said, well, this is a war, and in a war, such mistakes happen.
In a war, such mistakes occur.
You told a press conference that these men engaged you in a firefight. You lied, didn't you? When we did their autopsies, we found that their throats had been cut and there were no weapons in their possession. And when we asked you why, you Jackson said, well, this is a war, and in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
You hit those Twin Towers because you wanted to address the powerful, but you killed secretaries, waitresses, janitors, busboys, dishwashers, and civil servants. When we asked you why, you said, well, this is a war, and in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
She had just graduated from college and was about to be wed. You sent her into a restaurant. She blew herself up, killing families who were enjoying a Sunday afternoon. And we asked you why, you said, well, this is a war. In a war, such things happen.
In a war, such things happen.
You said that your equipment was so precise that you could lob a rocket into a coffee cup. Yet scores of people lie wounded, dying, and dead in the market. And we asked you why, you said, well, this is a war. In a war, such things happen.
In a war, such things happen.
After 20 hours of digging, we removed the rubble. We found the bits of rotting flesh. We knew that it was a child from the size of its rib cage. We knew that it was my son from the red Nike sneaker. You said you were after suicide bombers. He was 3 years old. You said this is a war, and in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
1,000,000 years passed. Herds of rhinoceroses, elephants, and lions roamed the African plains. There were more cheetahs than you could shake a stick at. You could see to the bottom of the Hudson River with the naked eye. Snow had returned to Kilimanjaro. Oceans were filled with whales, tuna, swordfish, sharks. The glaciers were once again solid and imposing. The Amazon rainforest was chirping away. Trees covered the city where glass buildings once stood. A bear met a wolf in the thick forest. And the bear asked, what became of those creatures? They used to shoot us for sport. Furnish their wives with the fur off our backs, terrorize our young, put their saws to our homes. They had a war, the wolf said, galloping off. And in a war, such things happen.
In a war, such things happen.
He said recently something which threw me off because it was also very smart. And we've known each other since, I want to say, 74, 75, something. We were working on a film with Cecil Taylor and Bershnikov. Anyway, but he said something about, like, and I'm sure he said this to this because I hate basketball. When I grew up in the Bronx, when I was playing soccer, basketball is the one sport that African-Americans ran and you couldn't get on the court. And I wasn't tall and I didn't like the game. But he said, no, you're the point guard. In basketball, I was thinking, why didn't he say I'm a number 10 in soccer? Because so you distribute to the forwards. You don't actually score the goals, but you're the midfielder. My phrase. He didn't say midfielder. He said point guard. I hate basketball. And so, I think that's basically that's right.
You're number 10 like Totti.
Exactly like Totti. It's amazing. Whenever I see Totti play, I think, gee, that's me. No.
E allora, conosco Is My Reed dal 74 dal 75, ci eravamo incontrati per lavorare su un film con Cecil Taylor e Mikhail Baryshnikov, un film che poi non si è mai fatto. Io detesto il basket, eppure una volta Is My Reed mi ha detto, tu sei come il playmaker in una partita di basket, mentre io mi chiedevo, ma perché diavolo non mi dice che sono come il numero 10 a calcio? In ogni caso l'idea era che non sono quello che fa gol, ma quello che dà la palla alle punte, il centrocampista. E allora gli ho chiesto, esattamente come Totti? E lui ha detto sì, esattamente come Totti, quando lo vedo giocare dico eccomi, quello sono proprio io. No vabbè, scherzo. E allora così si conclude, così, con questa nota scherzosa l'intervista a Keep and Run, perché è un grande appassionato di calcio, lo ha raccontato poi appunto nel corso dell'intervista. La chiacchierata è stata lunghissima, ma abbiamo cercato di riassumere alcuni dei momenti più salienti, appunto con l'ottimo lavoro di traduzione da parte di Antonio Tessitore. Ci ha raccontato che è nato nel Bronx, che era un quartiere molto particolare, perché era un quartiere originariamente creato per essere una sorta di paradiso dei lavoratori. Poi insomma le cose non sono andate esattamente in quel modo, però dice il Bronx era un bel posto in quegli anni, negli anni 60, negli anni 70, e lui è cresciuto con il nonno che era amico intimo di Trotsky, avevano fatto delle cose insieme già dai tempi della Russia, e quindi un nonno molto forte dal punto di vista politico. I genitori invece, Keep and Run, avevano entrambi dei problemi per altri motivi, insomma, e quindi lui è cresciuto appunto con questo incrocio di culture pazzesco, insomma, parte russo, in parte irlandese, in parte ebreo, insomma c'è un po' di tutto dentro Keep and Run, e questo si sente nella sua musica. E poi appunto diceva ho iniziato a giocare a calcio perché mio nonno odiava gli sport americani, e quindi per compiacere lui appunto ho iniziato a giocare a calcio, ed è una passione che gli è rimasta, e conosce benissimo anche il campionato italiano. Questa è l'intervista a Keep and Run, figura estremamente complessa, geniale sotto molti aspetti, e soprattutto è bellissima la sua musica. Abbiamo lasciato fuori tantissima musica, ovviamente ci sarebbe piaciuto far sentire tante altre cose, ma il tempo è già finito. E allora ci lasciamo ancora con un brano da un album di qualche anno fa, un brano che testimonia appunto comunque la forte valenza politica, la forte coscienza sociale di Keep and Run. Ringraziando ancora Luigi Mattei per il lavoro, Pino Saulo, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Nicola Catalano, Marco Boccitto, Riccardo Amorese, vi danno la buonanotte, l'appuntamento a domani. Il brano con cui ci lasciamo è tratto da Exotica e si intitola, e tra l'altro fate caso c'è anche Don Pullen dentro, insieme a molti altri, Robbie Amin, Leon Sentelli, Ralph Peterson, Richie Flores, Jack Bruce ovviamente, e si intitola You Can't Tell a Guy by His Anger.
Brain. The earth had stopped receiving seeds, started receiving pain. They built their cities inside and fed their children with defiance. I love you for protecting my home. When the heat started becoming fire, it started becoming light. And the darkness started farming terror instead of farming night. They built a language with laughter, fed the laughter with anger. And I love them for protecting my stars. Meanwhile, amongst us, this wave that starts in the pit of my heart, I make my body shake and remind me to start. Those bastards all over again. It's not a capitalism bad, just that it deserves to be hated. Summer comes a mountain because it's there, and summer makes art because it isn't there. And the worker lives a life because it's there to be lived. And the capitalist takes the money because someone should give it up, you know. Not that the exchange is bad, it's just that it's earned our hatred. She sits out to the side and tries to figure out the tears of frustration and tears of doubt contain the same amount of salt as tears of happiness. And after a while decides that yeah, they must. And the distance in her eyes resembles the distance in the sky, and her anger resembles nothing but anger. The emptiness of a worker's heart resembles something that can smash apart banks and armies in history, and it's more full than American rifles.
fist opening and closing has no dimension, cause it's only life, you know. And she leans against the shadow walls, the rage is still untamable, and its range is still unnameable, and continues to escape us like power over our lives. And as I pulled her head back, her lips parted, and she said, "You wanna taste silence, baby?" So we fought off each other for days and nights, made the beat and twist and bang. She listened and breathed, I listened to her sweat. Behind. I try to be a joke, baby. She said, "You think you can?" And I said, "I don't know." She was pressed against the shadow, her fist open against the wall. And there was something there more than I knew, more than nerves of flesh, a deep kind of noble. Behind her eyes, December fantastic anger.
A questo punto è trascorso già un bel pezzo dalla mezzanotte, siamo entrati a pieno titolo nel 9 dicembre. Non è per caso che l'omaggio a Keep and Run, questa lunga intervista, abbiamo deciso di trasmetterla questa notte. Il 9 dicembre infatti è anche il giorno del compleanno di Keep and Run, essendo nato il 9 dicembre del 1954, e così in coda, in chiusura di trasmissione, vogliamo fargli i nostri migliori auguri di buon compleanno. Keep and Run. We'll be right back.
para todos la luz. Para todos, todos.